sia per l'Italia che per l'Europa il G20 rappresenti una grande opportunità per diverse ragioni. La prima ragione è legata proprio al tema che è stato scelto per il G20 dalla presidenza italiana: People, Planet and Prosperity, cioè persone, pianeta e prosperità. E quando parliamo di people, parliamo di persone, e in una situazione legata a una pandemia globale, avere una considerazione della condizione delle persone significa soprattutto mettere l'accento sulla cura, cura intesa in senso più ampio, non è solamente le cure mediche, ma la cura delle persone e soprattutto delle loro prospettive di futuro. Ma ripartire su nuove basi, cercare insieme un nuovo modello di sviluppo, far ripartire tanti meccanismi, come per esempio il commercio internazionale che si è bloccato, su basi eque, giuste e solidali. Quindi credo che sicuramente per l'Europa e per l'Italia questo G20 sarà molto diverso dagli altri.
Ambasciatore, le congiunture internazionali sono sempre qualcosa in movimento. Ecco, nel 2021 già intravediamo la nuova amministrazione statunitense, ma ci sono tanti altri fattori. Quali temi restano comunque centrali?
Che mi sembra fondamentale per le relazioni internazionali, credo che sia il rilancio del multilateralismo, cioè la collaborazione istituzionalizzata e organizzata tra gli stati, i paesi, anche le grandi aree regionali, che si era un po' arrestata o aveva subito delle battute d'arresto, diciamo, negli ultimi anni. Sicuramente i grandi attori saranno l'Europa, che è, diciamo, il campione del multilateralismo, è stata storicamente e ha molto da dire su questo tema, che riguarda la condivisione della sovranità, quindi non tanto la rinuncia alla sovranità, ma la condivisione e direi anche il rafforzamento della sovranità che si può ottenere solo operando congiuntamente in un mondo globale. E vedremo come la presidenza Biden interpreterà questa nuova, diciamo, situazione di complessità mondiale che si è creata con la crisi, ma che preesisteva, no? Pensiamo al rapporto con la Russia, per esempio, e soprattutto al rapporto con la Cina. Io credo che l'Europa può giocare un ruolo fondamentale, un ruolo che da una parte non mette in discussione, diciamo, le amicizie, le alleanze che storicamente hanno caratterizzato la sua presenza internazionale, ma al tempo stesso l'Europa deve cercare di rafforzare quella che si chiama la sua autonomia strategica, cioè la possibilità di fare delle scelte e di assumersi delle responsabilità, senza che questo crei delle fratture o delle incrinature rispetto alla vasta rete dei rapporti multilaterali e internazionali del continente.
Cura e salute ci richiamano al tema del pianeta.
Il pianeta, mi sembra che sia evidente che anche in questa crisi ci sono delle radici molto profonde negli squilibri, diciamo, ambientali che noi stessi abbiamo generato. Quindi il pianeta è un tema enorme, è un tema politico, direi fondamentale, per chi vuole guardare al futuro dopo la pandemia.
Se si guarda ai grandi temi indicati, agli eventi speciali di questo G20, c'è anche l'empowerment femminile. Ecco, che passi si dovrebbero fare?
Io penso sempre che bisogna un po' precisare questo tema, perché alle volte ci si riduce semplicemente a contare quante donne siano nelle posizioni, diciamo, apicali, il che è già, diciamo, un indicatore fondamentale. Ma più che contare le donne, bisogna far contare le donne. Insomma, questo mi sembra un aspetto che riguardi non solamente le posizioni, diciamo, dirigenziali, ma anche, diciamo, un po' un riorientamento delle politiche. È un'occasione importante per rimettere le donne al centro anche dei processi di sviluppo. È un tema di grandissima rilevanza per tutti i paesi, per l'Italia, credo anche sia una delle direttrici strategiche della ripresa. Penso che sia un'opportunità straordinaria quella di rendere operativo questa indicazione sul ruolo delle donne attraverso un consesso così importante come il G20.
Ambasciatore, possiamo parlare di femminile anche in termini di logiche? Finora nella storia il potere, diciamo, è stato in mano agli uomini e conosciamo logiche di potere, di contrapposizione. Possono esserci logiche alternative, quindi femminili nel senso di alternative a queste di potere?
Sì, credo anche le Nazioni Unite se ne sono resi conto ormai da alcuni decenni, c'è stata, diciamo, l'approvazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza sul ruolo delle donne, per esempio, nei processi di pacificazione e di riconciliazione. E quindi sicuramente, diciamo, un maggior peso delle donne cambierebbe un po' alcuni paradigmi della politica internazionale. Prima parlavamo appunto di cura, quindi diciamo spostare l'accento dai meccanismi di potere, come lei giustamente diceva, a dei meccanismi invece che configurano la politica come cura delle persone, come cura dell'ambiente, come cura del mondo, come cura del corpo sociale, diciamo, in generale.
Quasi una logica femminile che poi non è importante chi la incarna, se uomini o donne.
Esattamente, esattamente questo, cioè, quindi ripeto, un cambio di paradigma che diventa sempre più necessario, perché abbiamo visto come, diciamo, anche la potenza militare, no? Che alcuni paesi hanno sviluppato, nulla ha potuto nei confronti di un virus piccolissimo che ha creato problemi, diciamo, globali senza che si riuscisse, diciamo, neanche minimamente a poter resistere, no? Quindi l'accento, come dicevo prima, dai meccanismi basati sulla potenza, qualche volta sulla prepotenza, invece meccanismi basati sulla cura, sull'attenzione, diciamo una società a misura dell'ultimo, no? Che credo che sia la grande sfida di tutte le società in questo momento, soprattutto i più deboli, i più esposti, coloro che sono meno in grado di rispondere a questi shock globali come quello della pandemia.
Ecco, infatti le chiedo proprio, dalla salute all'ambiente, la sostenibilità, il ruolo femminile, l'innovazione e la ricerca, ma anche la lotta alla corruzione, sono tutti temi che leggiamo nell'agenda del G20. Come c'entrano i poveri, ambasciatore?
Abbiamo capito che il tema, diciamo, classico finora, diciamo, di un liberismo estremizzato, che è l'idea che prima bisogna creare la ricchezza per poi poterla distribuire, in realtà non ha funzionato, come ha anche molto messo in evidenza Papa Francesco in tutti i suoi interventi, nelle encicliche, cioè è un dato di fatto, quindi bisogna cambiare il modo di intervenire. E diciamo, la partecipazione di chi finora è stato escluso, è stato scartato, no? Come dice sempre Papa Francesco, è veramente centrale se si vuole una crescita equilibrata, una crescita equa. È un tema economico, non è solo un tema, come dire, politico o un tema di carattere etico, perché solo con la partecipazione di tutti i cittadini allo sforzo di ricostruire un'economia nazionale, anche direi un'economia mondiale, si può effettivamente misurare, diciamo, l'efficacia del cambiamento, perché fin quando ci saranno interi settori della società esclusi, diciamo, dal benessere e anche e soprattutto dai servizi essenziali, è molto difficile poi che si possa creare la vera ricchezza, che la vera ricchezza sono in realtà, più che il prodotto interno lordo, sono le persone e la loro capacità di creare, la loro capacità di porsi al centro dei processi creativi.